Capitolo 5. Tempesta, naufragio, terremoto e quel che avvenne di Pangloss, di Candido e dell'Anabattista. La metà dei passeggeri, languidi e affranti dalle indicibili angosce che il tentennio d'un bastimento produce nei nervi e in tutti gli umori del corpo, agitati in contrarie direzioni, non aveva nemmeno la forza di mettersi in pena del suo pericolo. L'altra metà gettava delle strida e innalzava preghiere. Eran lacere le vele, gli alberi spezzati, sdrucito il bastimento. Lavorava chi poteva, non vi era chi si intendesse, non vi era chi comandasse. L'Anabattista dava un po' d'aiuto alla manovra. Egli era sul cassero. Un marinaio furioso lo colpisce malamente e lo distende sulla coperta, ma dal colpo che diede a lui ebbe egli stesso una scossa sì violenta che cadde a capo riverso fuori del bastimento. Restava egli sospeso e abbriccato a un pezzo dell'albero rotto. Il buon uomo di Giacomo corre al di lui soccorso e l'aiuta a risalire, ma dallo sforzo che fece è precipitato egli nel mare in vista del marinaio che non si degnò nemmeno di rimirarlo. Candido si accosta, vede il suo benefattore che ricomparisce a galla un momento e resta inghiottito per sempre. Vuole egli gettarglisi dietro nel mare, ma il filosofo Pangloss lo ritiene, provandogli che la spiaggia di Lisbona era stata formata apposta perché quell'Anabattista vi si annegasse. Mentre lo stava provando a priori, s'apre il bastimento e tutti periscono, a meno di Pangloss, di Candido e del marinaio brutale che aveva affogato il virtuoso Anabattista. Quel birbante nuotò fino alla riva, ove Pangloss e Candido furono trasportati anch'essi sopra d'un'asse. Ritornati che furono un poco in sé, presero il cammino verso Lisbona. Restava a loro qualche denaro con cui speravano di scampar la fame dopo aver scampato il naufragio. Appena messo piede in città, piangendo la morte del loro benefattore, sentono tremare la terra sotto i loro piedi. Il mare si solleva ribollendo nel porto e fracassa i bastimenti che sono all'ancora. Vortici di fiamme e di cenere coprono le strade o le piazze, crollano gli edifici, si rovesciano tutti sulle fondamenta e le fondamenta dispergonsi. 30.000 abitanti d'ogni età e d'ogni sesso restano schiacciati dalle rovine. Il marinaio, fischiando e bestemmiando, dicea fra sé: «Qui v'è da buscar qualche cosa». «Qual può essere la ragione sufficiente da un tal fenomeno?» dicea Pangloss. «Questa è la fine del mondo!» esclamava Candido. Il marinaio corre addirittura tra mezzo alle rovine ad affrontar la morte per trovar de quattrini. Ne trova, se ne impadronisce, s'ubriaca, e avendo smaltito il vino, compra i favori della prima ragazza cortese che se gli para davanti sulle ruine delle case distrutte e in mezzo dei moribondi e dei morti. Pangloss lo tirava intanto per la manica. «Amico», dicendogli, «non la va bene, voi mancate della ragione universale, voi impiegate malamente il tempo». «Corpo di, sangue di», rispondeva l'altro, «son marinaio, è nato a Batavia». O va che tu hai trovato il tuo con la tua ragione universale. Candido era stato ferito da alcune scaglie di pietre e coperto di frantumi di rovine giacea disteso sulla strada. Ahimè, diceva egli a Pangloss, procurami un po' di vino e un po' d'olio, che io mi muoio. Questo terremoto, rispondeva Pangloss, non è cosa nuova. La città di Lima sofferse in America le stesse scosse l'anno passato. L'istessa cagione produce l'istesso effetto. Bisogna che certamente sottoterra vi sia una striscia di zolfo, da Lima fino a Lisbona. Non vi è niente di più probabile, diceva Candido, ma datemi per Dio un po' di vino e un po' d'olio. Come è probabile? Replica il filosofo. La cosa è evidente ed io la sostengo. Candido perdé il lume degli occhi e Pangloss gli recò dell'acqua ad una fontana vicina. Il giorno dopo, avendo trovato qualche po' di provvisioni conficcarsi tra mezzo alle rovine, si rinfrancarono un po' di forze e quindi si posero come gli altri a lavorare per sollievo degli abitanti che erano scampati alla morte. Alcuni cittadini sovvenuti da essi gli diedero da desinare qual poteva prestarsi in tanta sciagura. Era il pranzo veramente assai tristo, bagnando i convitati il loro pane di lacrime, ma Pangloss li consolava assicurandoli che le cose non potevano andare altrimenti, perché, diceva egli, tutto quel che è ottimo, imperocché se vi è un vulcano a Lisbona non poteva essere altrove, non essendo possibile che le cose non siano dove sono, perché ogni cosa è bene. Un omiciattolo moro, famiglio dell'Inquisizione, che gli era accanto, prese civilmente la parola e gli disse: «Al vedere, il Signore non crede al peccato originale, perché se ogni cosa è per lo meglio, non v'è dunque né caduta né castigo». «Domando umilissima scusa a Vostra Eccellenza», rispose anche più civilmente Pangloss, «perché la caduta dell'uomo e la maledizione entravano necessariamente nell'ottimo dei mondi possibili». «Vossignoria non crede dunque la libertà?» riprese il famiglio. «Mi scusi, Vostra Eccellenza», replicò Pangloss, «la libertà può sussistere con la necessità assoluta, perché era necessario che noi fossimo liberi, perché finalmente la volontà determinata...» Pangloss era in mezzo a questo discorso quando il famiglio fece un cenno al suo staffiere che lo serviva a tavola con del vino di Porto. Capitolo 6. Come si fece un bell'auto da fè per impedire i terremoti e come Candido fu frustato. Dopo il terremoto che aveva distrutto tre quarti di Lisbona, i dotti del paese non avevano trovato mezzo più efficace per impedire una tal rovina che di dare al popolo un bel auto da fè. Era stato deciso dall'Università di Coimbra che lo spettacolo di qualche persona bruciata a fuoco lento in gran cerimonia era un segreto infallibile per impedire che la terra non si scuota. Avevano in conseguenza catturato un biscaglino convinto d'aver sposato la comare e due portoghesi che, mangiando un pollastro, ne avevano levato il lardo. Si venne poi dopo pranzo alla cattura del dottor Pangloss e di Candido suo discepolo. Di quello per aver parlato e di questo per aver ascoltato in aria d'approvazione. Furono tutte e due condotti separatamente in appartamenti freschissimi, nei quali non s'era mai infastiditi dal sole. 8 giorni dopo furono tutti rivestiti d'un San Benito e vennero loro adornate le teste di mitre di carta. La mitra e il San Benito di Candido erano dipinte con delle fiamme all'ingiù e con dei diavoli senza granfie e senza coda. Ma i diavoli del San Benito di Pangloss avean granfie e coda e le fiamme eran dritte. Andarono così vestiti a processione e sentirono un sermone assai patetico, seguito da una bella musica in falso bordone. Candido fu frustato sul messere a tempo di battuta mentre cantavano. Il biscaglino e quei due che non avean voluto mangiare del lardo furono bruciati. E Pangloss fu appiccato, benché non sia questo il costume. Il medesimo giorno, Vi fu un'altra scossa di terremoto con un fracasso spaventevole. Candido, spaventato, confuso, smarrito, tutto insanguinato, tutto affannato, dicea fra sé: «Se questo mondo è l'ottimo dei possibili, che mai son gli altri? Se io non son stato altro che nerbato a posteriori, lo sono stato anche fra i bulgari, ma, oh mio caro Pangloss, il massimo dei filosofi, ho io avuto a vedervi impiccare senza ch'io sappia perché. Oh mio caro Anabattista, ottimo degli uomini, avevi io a vedervi annegare nel porto. O Cunegonda, perla delle fanciulle, era egli dovere che avessero a spaccarvi la pancia». Egli se ne ritornava mal reggendosi in piedi, sermonizzato, ma assoluto e benedetto, quando una vecchia gli si fa innanzi e gli dice: «Fatevi animo, figliolo mio, e seguitatemi». Capitolo 7. Come una vecchia prese cura di Candido e come egli ritrova quel che volea. Candido non si fece animo, né punto né poco, ma seguitò la vecchia in una casupola rovinata, dove diedegli della pomata per strofinarsi, gli lasciò da mangiare e da bere, un letto molto pulito, e accanto al letto da rivestirsi da capo a piedi. «Mangiate, bevete e dormite», gli disse ella. «La Madonna d'Antiochia, Don Sant'Antonio di Padova e Don San Giacomo di Galizia abbian cura di voi. Io ritornerò di mattina». Candido, stordito ognor più di quel che avea veduto, di quel che avea sofferto, e molto più ancora della carità della vecchia, volle baciarle la mano. Non è la mia mano che avete a baciare», rispose la vecchia. «Io tornerò domani. Strofinatevi con la pomata, mangiate e dormite». Candido, malgrado tante disgrazie, mangiò e dormì. La mattina dopo la vecchia gli porta da colazione, gli dà una rivista alla schiena, lo stropiccia con dell'altra pomata, gli porta poi da desinare, ritorna sulla sera e gli reca da cena. Il posdomani fa l'istessa cerimonia. «Chi siete voi?» badava a dirle Candido. «Chi vi ha ispirato tanta bontà? Quali grazie possio rendervi?» La buona donna non rispondeva mai nulla. Ritornò la sera e non portò nulla da cena. «Venite con me», gli disse ella, «e non fiatate». Se lo prende per braccio e cammina con esso per la campagna circa un quarto di miglio. Arrivano a un casino isolato, circondato di giardini e di canali. Bussa la vecchia a una porticella, si apre, conduce ella Candido per una scaletta segreta in un gabinetto tutt'oro. Lo lascia sopra un canapè di broccato, richiude la porta e se ne va via. Candido si credea di sognare e considerava tutta la sua vita passata come un sogno funesto o il momento presente come un sogno dilettevole. La vecchia ricomparve ben tosto. Sosteneva ella a fatica una donna tremante, d'una statura maestosa, tutta rilucente di gioia e ricoperta da un velo. «Levate quel velo», disse a Candido la vecchia. Egli si accosta, alza il velo con mano timorosa. «Oh momento, oh sorpresa! Credé di vedere Cunegonda, ei la vedeva infatti, era ella stessa. Gli mancano le forze, non sa proferir parola e si lascia cascare ai suoi piedi. E Cunegonda si abbandona sul canapè. La vecchia li carica d'acque odorose finché ritornano in sé e possono parlarsi. Non eran sul primo che parole interrotte, domande e risposte che facevano a urtarsi, sospiri, lacrime e strida. La vecchia lor raccomanda di far meno rumore e li lascia in libertà. «Come?» le dice Candido. «Voi, Cunegonda, voi, viva! Voi in Portogallo non vi han dunque oltraggiata? Non v'han spaccata la pancia come mi avea assicurato Pangloss? Sì, bene, dicea Cunegonda, egli è vero, ma non sempre di questi due accidenti si muore. Ma vostro padre e vostra madre, son egli non stati uccisi? Purtroppo, disse Cunegonda piangendo, lo sono stati. E il vostro fratello? Ucciso ancora egli. E come siete voi in Portogallo? E come sapeste chi io vi fossi? E per quale strana avventura fui condotto in questa casa? Vi dirò tutto, replicò la donna, ma ditemi prima voi tutto quel che vi è succeduto dopo il bacio innocente che mi deste e le pedate che ne buscaste. Candido l'obbedì con un profondo rispetto, e benché fosse confuso e avesse la voce fievole e tremante, e benché gli facesse anche un po' male la schiena, le raccontò nella maniera più semplice quel che egli aveva sofferto dal momento della loro separazione. Cunegonda alzava gli occhi al cielo. Pianse amaramente alla morte del buon Anabattista e di Pangloss, e parlò quindi in questi termini a Candido, che non ne perdeva una parola e che la mangiava con gli occhi. Capitolo 7. Storia di Cunegonda. Ero nel mio letto e dormivo saporitamente, quando al ciel piacque di mandare i bulgari nel nostro bel castello di Thundertentronckh. Essi scannarono mio fratello e mio padre e tagliaron mia madre a pezzi. Un gran bulgaro alto 6 piedi, vedendo che a un tale spettacolo avevo perduto il conoscimento, mi oltraggiò. Questo mi fece rinvenire e ripigliare i miei sensi. Gridai, mi dibattei, morsi, sgraffiai, volli cavar gli occhi a quel bulgaro, non sapendo che tutto quel che accadea nel castello era cosa solita e d'uso. Quel brutale mi diede una coltellata sul fianco sinistro, di cui porto anche il segno. «Ahimè, spero che me lo farete vedere», disse il semplice Candido. «Voi lo vedrete, ma andiamo avanti», disse Cunegonda. «Andiamo pure avanti», disse Candido. Ella così riprese il filo della sua storia. Un capitano de Bulgari entrò, vide me tutta insanguinata, e il soldato che non facea vista di muoversi. Il capitano, in collera pel poco rispetto che avea per lui, quel brutale, me l'ammazzò a costo. Mi fece quindi curare e mi menò prigioniera di guerra nel suo quartiere. Io gli imbiancavo quelle po' di camicie che aveva, io gli facea la cucina, egli mi trovava, per dir vero, molta bellezza, ed io non negherò che i fosse assai ben fatto. Del restante, niente di spirito e meno di filosofia. Si vedeva bene che non era stato allevato dal dottor Pangloss. In capo a 3 mesi, avendo perduti tutti i quattrini, ed essendo ristucco di me, mi vende ad un ebreo chiamato Issacar, che negoziava in Olanda e in Portogallo, e a cui piacevano estremamente le donne. Questo ebreo mi si affezionò moltissimo, ma non poté trionfare della mia ritrosia. L'ebreo mi condusse in questa villetta che voi vedete. Avevo sempre creduto che il castello di Thundertentronckh fosse quel che vi può essere di più bello nel mondo, ma mi son disingannata. Il grande inquisitore mi vede un giorno alla messa, mi adocchiò lungamente e mi fece dire che avea da parlarmi per affari segreti. Fui condotta al suo palazzo, gli scopersi i miei natali ed egli mi fece delle rimostranze di quanto disconvenisse al mio rango l'essere in balia d'un ebreo. Fece egli propor per sua parte a don Issacar di cedermi a monsignore. Ma don Issacar, che è il banchiere di corte e un uomo di credito, non ne volle saper niente. L'inquisitore lo minacciò d'un'auto da fè, sicché l'ebreo impaurito concluse un trattato, in virtù del quale e la casa e la mia persona appartenessero a tutti e due loro in comune. Ma fecero i conti senza di me, che non voglio alcuno. Finalmente, per distornare il fragello dei terremoti e per impaurire don Issacar, volle monsignore inquisitore celebrare un auto da fè e mi fe l'onore di invitarmici. Ebbi un buonissimo posto e fra la messa e il supplizio si servirono rinfreschi alle dame. Mi raccapricciai, per dir vero, a veder bruciar vivi quei due ebrei e quel galantuomo di Biscaglia che avea sposata la comare. Ma qual fu la mia sorpresa, il mio raccapriccio, la mia agitazione, quando in San Benito e Mitra vidi una figura che rassomigliava a Pangloss. Mi stropicciai gli occhi, lo riguardai attentamente, lo vidi impiccare e svenni. Ritornata appena in me, vi vidi spogliar nudo e fu per me il colmo del dolore, della costernazione, della disperazione, dell'orrore. Alzai un grido e «Fermate!» dir volli, «O barbari, fermate!» Ma la voce mancommi e a nulla avrebbero servito le mie strida. «Quando fosti stato ben ben frustato, come mai può darsi, dicea fra me, che l'amabil Candido e il saggio Pangloss si trovino a Lisbona, uno per pigliarsi 100 frustate e l'altro per farsi impiccare d'ordine di monsignor inquisitore mio Cicisbeo? Pangloss mi ha dunque crudelmente ingannata col dirmi che tutto quel che segue è per lo meglio?» Agitata, smarrita, ora fuori di me, ed ora sentendomi morir di debolezza, aveva l'anima ripiena della strage di mio padre, di mia madre e di mio fratello, di quel birbon d'un soldato bulgaro, della coltellata che mi aveva data, della mia condizione servile, del mio mestiere di cuciniera, del mio capitano, di quella brutta figura di don Issacar, di quell'abominevole inquisitore, dell'impiccatura di Pangloss, di quel gran miserere in falso bordone e soprattutto del bacio che dato vi aveva dietro un paravento quel giorno che io vi vidi per l'ultima volta. Ringraziai il cielo che a me si riconduceva per tante prove e mi raccomandai alla mia vecchia perché si prendesse cura di voi e vi conducesse a me più presto che si potesse. Ella ha eseguito a maraviglia la sua commissione. Ho gustato il piacere indicibile di rivedervi, di ascoltarvi, di favellarvi. Dovete avere una fame terribile. Io ho un grande appetito. Cominciamo a cenare. Eccoli tutti e due a tavola e dopo la cena si ripongono a sedere, quando don Issacar, un de do padroni di casa, arrivò. Capitolo 9. Quel che successe di Cunegonda, di Candido, del grande inquisitore e d'un ebreo. Questo Issacar era un ebreo il più collerico che si fosse seduto in Israele dopo la schiavitù babilonese. «Ah, cagna di Galilea!» disse egli. «Non ti basta l'inquisitore? Vuoi mettermi a parte anco con questo furfante?» In questo cava fuori un lungo pugnale di cui era sempre provvisto. E non credendo provveduto di alcuna arma la sua parte avversa, si avventa a Candido. Ma il nostro bravo Vestfalo, che insieme con l'abito di tutto punto aveva ricevuto dalla vecchia una bella spada, mette mano addirittura, e benché fosse d'un assai dolce costume, distende morto sul terreno l'israelita ai piedi di Cunegonda. «Santissima Vergine!» grida ella. «Che sarà di noi? Un uomo ucciso in casa mia! Se vien la giustizia siamo perduti!» «Se Pangloss non fosse stato impiccato», disse Candido, «ci daria qualche buon consiglio in simile estremità, Egli era un gran filosofo. In sua mancanza consultiamo la vecchia. Questa era molto prudente, e mentre cominciava a dire il suo parere, eccoti che s'apre un'altra porticina. Era un'ora dopo mezzanotte, ed era il principio della domenica, giorno assegnato a Monsignor Inquisitore. Entra egli e vede il frustato Candido con la spada in mano, un cadavere steso per terra, Cunegonda smarrita e la vecchia a dar consiglio. Ecco quel che in tal momento si presentò allo spirito di Candido e come ei ragionò. Se questo sant'uomo grida soccorso, mi farà bruciare infallibilmente e potria far lo stesso di Cunegonda. Ei m'ha fatto frustare senza pietà. Egli è mio rivale. Io ho già preso il verso a ammazzare e non v'è da esitare un momento. Questo ragionamento fu semplice e corto, e senza dar tempo all'inquisitore di rivenire dalla sua sorpresa, lo passa da parte a parte e lo distende accanto all'ebreo. «Eccoti la seconda di cambio!» grida Cunegonda. «Non c'è più remissione! Noi siamo scomunicati, è venuta per noi l'ultima ora! Come avete potuto fare voi, che siete nato così pacifico, ad ammazzare in 2 minuti di tempo un prelato ed un ebreo?» «Ah, bella Cunegonda!» rispose Candido. «Quando uno è innamorato, geloso e frustato dal sant'uffizio, esce fuori di sé!» La vecchia prese allora la parola. «Vi sono, diss'ella, 3 cavalli d'Andalusia nella stalla, con tutto il lor fornimento. Candido li metta all'ordine. Madama ha delle doppie e delle gioie. Montiamo addirittura a cavallo, benché io non possa star che sopra una parte sola, e andiamocene a Cadice. Fa il più bel tempo del mondo, ed è proprio un piacere il viaggiar col fresco della notte». Candido mette immediatamente la sella ai cavalli. Cunegonda, la vecchia ed esso fan 30 miglia tutte d'un fiato. Mentre s'allontanavano, arriva alla casa la santa Ermandad. Si sotterra Monsignore in una bellissima chiesa e si butta in saccarra al campaccio. Candido, Cunegonda e la vecchia erano già nella piccola città d'Avasena in mezzo alle montagne della Sierra Morena, e così se la discorrevano in un'osteria. Thank you.